Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, buonasera e bentornati all'ascolto del nostro programma. Siamo arrivati al Salmo 27, libro che stiamo studiando ormai da tempo, il libro dei Salmi. Dicevo, Salmo 27, che ci presenta l'importanza della preghiera. Questo è infatti un salmo profondamente spirituale ed è molto conosciuto dalle persone che amano Dio. Il Salmo 27 si divide da solo in due parti principali. I primi sei versetti ci parlano del fatto che Dio ha provveduto un incoraggiamento e fiducia ai suoi, mentre il rimanente di questo Salmo è una preghiera per richiedere aiuto e sostegno. Questo non è un Salmo per i supercristiani, ma un messaggio per molti cuori, per molte vite. È semplicemente una preghiera che si apre con queste parole. Di Davide. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Questo salmo parla di nuovo di Lui e Dio. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Lui è la mia luce. Lui è un Dio santo. È colui che mi dirige e mi guida con la luce della Sua parola. Più avanti il salmista dirà nel Salmo 119 al versetto 105: «La Tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». Il Signore è la mia salvezza. Ciò ci parla dell'amore di Dio, perché è certamente stato il suo amore a provvedere una salvezza per noi. E questa salvezza, chiaramente, si ottiene solo attraverso la fede in Gesù Cristo, il solo Salvatore. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda queste parole a proposito. Giovanni, capitolo 3, versetto 16. «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Dio non ha tanto amato il mondo che ha salvato il mondo, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha provveduto una salvezza per i peccatori. E dobbiamo andare a Lui su questa base per ottenerla, perché la salvezza è condizionata alla sola fede in Gesù, come disse Pietro in Atti 4, al versetto 12, «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Questa è la stessa salvezza di cui sta parlando Davide. Il Signore è il baluardo della mia vita. Dio non solo dà la vita, ma ci dà anche la potenza, la capacità per vivere su questa terra. Lui è la luce della tua vita, colui che ti ama e ti dà forza. Di chi avrò paura? Eccovi cosa dissero alcuni uomini di Dio del passato. Martin Lutero disse: «Uno che è con Dio è una maggioranza». Quando a Cromwell venne chiesto perché non aveva paura di nessuno, lui rispose: «Ho imparato che se temi Dio, non devi più temere nessun altro». Il secondo versetto del Salmo 27 ci dice: «Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti». Davide, scrivendo questo salmo, probabilmente stava tornando con la memoria al periodo della sua vita in cui si trovò spesso in grave pericolo. Cominciò come un pastorello e la sua vita certamente fu in pericolo quando difendeva il suo gregge dal leone e dall'orso. Questo è qualcosa che un uomo normale non fa tutti i giorni. Non so voi, ma io non incontro orsi e leoni molto spesso e quando mi capita si trovano sempre dentro a una gabbia. Ma ci sono persone oggi che si trovano nelle nostre strade e che assomigliano ad orsi e leoni, e a volte molti di loro cercano di divorarci. Ma c'è certamente anche quel vecchio leone di cui ci parla l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, che ci dice, prima Pietro 5, versetto 8, se vuoi leggere anche tu nella tua Bibbia: «Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Di lui dobbiamo temere se non siamo al riparo di Cristo». Ma il nostro salmo prosegue, evidenziando al versetto terzo la fiducia di Davide nel Signore. Leggiamolo. «Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso». Questa era la fiducia che Davide aveva in Dio, perché aveva sperimentato la sua fedeltà. E questo è ciò che Dio provvede anche per noi oggi. Avete mai notato che ogni volta che il Signore Gesù ha rivolto la parola ai Suoi discepoli, dopo la resurrezione, ha esordito dicendo «non temete». Noi abbiamo un Salvatore risorto. Se la paura spesso ci assale, sappiamo che Lui è con noi. Leggiamo ora il versetto 4 del Salmo 27, che contiene una preghiera. «Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Questo è un versetto molto ricco. Davide aveva ridotto la sua vita a un punto solo. Una cosa ho chiesto al Signore. Anche Paolo, l'apostolo, ha fatto lo stesso con la sua vita. Filippesi 3, versetti 13 e 14. Ve li leggo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Oggi viviamo una vita molto stressante, infatti a volte mi sento come Marta in cucina che era sommersa da troppe attività e frustrata dal tentativo di fare tutto in una volta, come leggiamo in Luca 10, versetto 40. Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Anche noi, spesso, per il troppo lavoro, siamo frustrati, siamo sotto stress, sotto pressione. Importante quindi trovare la giusta misura in ogni cosa. Notate che l'unica cosa che contava nella vita di Davide era abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Non penso che Davide intendesse munirsi del suo sacco a pelo e stabilirsi nel tempio, ma intendeva dire che desiderava trovarsi vicino all'arca per incontrarsi con Dio, insieme con il suo popolo, a Gerusalemme. Voleva con tutto il cuore essere a Gerusalemme ed erigere un tabernacolo, costruire un meraviglioso tempio per Dio. Perché? Perché attraverso il tempio egli avrebbe avuto accesso a Dio, e questo era il punto principale nella vita di Davide. Noi oggi possiamo avere accesso a Dio tramite Cristo, ed è per questa cosa che dobbiamo gioire. Solo Lui è colui che ci mette in grado di dare uno scopo alla nostra vita. Paolo, a questo proposito, ci elenca in Romani 5, nei primi 5 versetti, 8 benefici che derivano dalla giustificazione per fede. Leggiamoli. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo, e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Il secondo beneficio che Paolo menziona è l'accesso a Dio, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo. Che cosa meravigliosa è avere accesso a Dio! Questo era lo scopo della vita di Davide. Nella casa di Dio c'era il trono della misericordia, e Davide aveva bisogno di misericordia. Io ho bisogno di misericordia, e sono certo che anche voi che mi ascoltate ne avete bisogno. Nella casa di Dio c'era un altare che parlava della croce di Cristo. Questo provvedeva a Davide un accesso alla presenza di Dio. Oggi noi ci possiamo avvicinare a Dio tramite il Signore Gesù e abbiamo accesso a questa meravigliosa grazia. Che privilegio è il nostro di avere comunione con Dio, pensate, per mezzo di Cristo. Non meraviglia il fatto che questo salmo sia stato di così grande benedizione al popolo di Dio. Ora notiamo il quinto versetto. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Sorge una domanda. Qual era il luogo segreto del tabernacolo? Era nel luogo santissimo. In esso nessuno poteva entrarvi se non il sommo sacerdote, una volta all'anno, il giorno dell'espiazione. Sapete che cosa c'era dentro? L'arca del patto, una semplice cassa rettangolare, tutta ricoperta d'oro, con sopra un coperchio adornato da due angeli, con le ali aperte, che guardavano sopra di essa. Dio stesso l'aveva progettata come trono di misericordia, perché sopra di essa era stato spruzzato del sangue, e lì si sarebbe incontrato con il sacerdote. Al giorno d'oggi, poiché il Signore Gesù ha versato il suo sangue, abbiamo un trono di misericordia presso al quale possiamo andare e incontrare Dio. È lì che Lui ci nasconde, ci protegge, che posto sicuro abbiamo. Il versetto 6 del Salmo 27, che ora leggerò, ci dice: «E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore». Quando afferriamo questa meravigliosa immagine e riconosciamo ciò che il Signore ha fatto per noi, questo metterà una canzone nei nostri cuori. Davide al prossimo versetto esprime una preghiera. Leggiamola. «O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi». Vedete, amici, in quel luogo segreto c'era e c'è misericordia. Dio ha preparato questo luogo segreto per noi, dove possiamo essere sicuri che ci ascolta ancora oggi e ci dona la sua misericordia. Proseguendo, il versetto successivo ci dice: «Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, Signore». Davide sembra mettere l'invito nella bocca del Signore e dice: «Dio ti desidera». E tu come rispondi a questo invito? È tremendo vivere con una persona che non esprime il suo amore. E questo lo possiamo notare nel matrimonio. Il matrimonio non è un accordo con il quale una donna si trova una casa e un uomo si procura una cuoca. Il matrimonio è una relazione d'amore. Se non è questo, non è niente. La nostra relazione con Dio deve essere così. Il cuore di Davide ha risposto: «Ti amo» all'invito dell'amore di Dio. Quando Dio gli disse: «Voglio avere comunione con te», Davide ha risposto: «Anch'io voglio avere comunione con te». Tu come risponderai a questo invito? Sappi che Dio ti ama e desidera avere comunione anche con te, ora. Non rimandare, perché il domani non ti appartiene. Ecco cosa provò Davide quando si rese colpevole di peccato e chiese perdono. Leggiamolo subito nel versetto 9, da questo Salmo 27. «Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza». Quando Davide peccò, scoprì cosa voleva dire avere Dio che gli nascondeva la faccia. Aveva perso la comunione, aveva perso la gioia, ma pregò dicendo con fede: «Rendimi la gioia della tua salvezza». Davide aveva una tale fiducia nel Signore che poteva dire queste parole che sono nel versetto 10. «Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà». Alcuni pensano che non sia stato Davide a scrivere questo salmo, perché i genitori di Davide non lo hanno mai abbandonato, ma non credo sia questo che Davide intende dire qui. È vero che i genitori di Davide non lo avevano abbandonato, ma se anche lo avessero fatto, il Signore lo avrebbe comunque accolto. E lo stesso è valido per noi, anche oggi. Ma Davide chiedeva ancora: «O Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero diritto a causa dei miei nemici». In questo versetto Davide sta dicendo con altre parole: «Voglio dare una buona testimonianza davanti al nemico, perché so che mi criticherà. Voglio che tu vegli su di me. Signore, aiutami a non metterti in cattiva luce o che qualcuno possa criticare te per ciò che faccio». La preghiera di Davide continua, chiedendo al Signore le cose che troviamo scritte nel successivo versetto, il versetto 12. «Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza». Davide ebbe le risposte a tutte queste sue richieste. Sono certo che il Signore ascolterà e risponderà anche oggi a una preghiera come questa, fatta con fede. Nel versetto 13 vediamo la realizzazione della preghiera. Leggiamolo. «Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi». Anche nel mondo di oggi possiamo vedere la bontà del Signore, trovare esaudimento a ogni preghiera fatta con fede e secondo la sua volontà. L'ultimo versetto, che conclude questo Salmo 27, è davvero meraviglioso. Leggiamolo, è il versetto 14. «Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore». Ci sono molti problemi, molti dispiaceri ancora oggi nei cuori di tutte le persone, anche tra i credenti. Ad esempio la debolezza, la gelosia, l'invidia, la maldicenza o la codardia. Di queste cose e altre, tutti noi ne soffriamo un po'. La domanda è: come si può guarire? Ed eccovi la risposta. Spera nel Signore, sii forte. Quando fai questo, il Signore darà forza al tuo cuore, perché Lui è il vero, è il grande specialista di cuore. Egli solo sa come guarire, come dare un nuovo cuore per la fede in Gesù. L'argomento che trattiamo, considerando il Salmo 28, quindi abbiamo girato pagina, siamo arrivati al nuovo Salmo, riguarda la preghiera, il grido di aiuto in tempo di difficoltà e la certezza del suo esaudimento. Infatti questo meraviglioso e piccolo Salmo riporta un grido di Davide mentre si trova in difficoltà e la richiesta di esaudimento. È anche però una richiesta di giudizio sui suoi nemici, e successivamente esprime la lode, conseguenza per la liberazione che sta per arrivare. Leggiamo quindi il primo versetto del Salmo 28, di Davide. «Io grido a te, o Signore, rocca mia, non essere sordo alla mia voce, perché se non mi rispondi, io sarò simile a quelli che scendono nella tomba». Israele conosceva molto bene la roccia di cui si sta parlando. Essa era Cristo, ossia il Messia che doveva venire. È questa roccia che Israele ha rifiutato, come si lamentò anche Mosè scrivendo in Deuteronomio 32, versetto 15. Scrisse queste parole: «Jesurun si è fatto grasso e ha recalcitrato, si è fatto grasso, grosso e pingue, ha abbandonato il Dio che lo ha fatto e ha disprezzato la rocca della sua salvezza». Il termine Jesurun, che abbiamo letto all'inizio di questo versetto, è il nome poetico riferito a Israele. Una roccia è qualcosa su cui si può stare con sicurezza e che provvede un fondamento sicuro. Anche i credenti dei nostri giorni, cioè coloro che hanno posto la loro fede in Gesù come loro Salvatore, conoscono questa roccia. L'Apostolo Paolo scrisse queste parole in 1 Corinzi 3, versetto 11. «Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ascolta la voce delle mie suppliche quando grido a te, quando alzo le mani verso la tua santa dimora. Non trascinarmi via con gli empi e con i malfattori, i quali parlano di pace con il prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo le loro opere, secondo la malvagità delle loro azioni. Retribuiscili secondo l'opera delle loro mani, da loro ciò che si meritano, poiché essi non considerano le azioni del Signore, né l'opera delle sue mani, egli li abbatterà e non li rialzerà». Erano i versetti dal 2 al 5 del Salmo 28. La santa dimora di cui si parla è il trono della misericordia che era nel tabernacolo, il trono della misericordia che Cristo ha provveduto per noi oggi, è la sua grazia, a cui ci dobbiamo aggrappare per avere soccorso. Sì, amici, non dobbiamo essere di coloro che, rifiutando il Signore come Salvatore, un giorno saranno giudicati, condannati, non solo per le loro malvagità, ma in particolare per aver rifiutato il perdono offerto gratuitamente in Cristo Gesù. Se invece accetti Gesù, potrai dire le stesse parole di Davide, che troviamo nel versetto 6. «Benedetto sia il Signore, poiché ha udito la voce delle mie suppliche». Vedete, Dio ascolta le preghiere e risponde, in particolare quelle che lo invocano per ottenere il perdono dei loro peccati. Hai fatto anche tu, amica, amico, questa preghiera? Sappi che è della massima importanza, più di ogni altra richiesta. Ecco il risultato. Davide poté dire queste parole che concludono il Salmo 28. «Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta, e io celebrerò con il mio canto. Il Signore è la forza del suo popolo, egli è un baluardo di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo, e benedici la tua eredità, pascili e sostienili in eterno». Dio è forza, Lui è grande, Lui è uno scudo di protezione. Tu puoi dire, Lui è la mia forza. Puoi dire queste cose? Puoi dire, Lui è la mia protezione? Lo è solamente se il tuo cuore confida in Lui. Sì, se hai fiducia in Dio, Lui ti aiuterà, ascolterà le preghiere e risponderà con premura. Cosa accade quando Dio risponde alle preghiere? Ecco cosa ci dice Davide. Io lo celebrerò con il mio canto. L'esaudimento delle preghiere porterà certamente il beneficiario al ringraziamento, alla lode. Quindi non dimentichiamoci mai di ringraziarlo, di lodarlo quando Dio risponde alle nostre preghiere. Davide continua la sua lode dicendo «Egli è un baluardo di salvezza per il suo unto». L'unto di cui si parla in questo caso è il Messia, cioè Cristo, che è spesso menzionato nei salmi come il liberatore di Israele. Davide arriva alla conclusione di questo salmo con questa supplica «Salva il tuo popolo» o in un'altra traduzione «Pastura il tuo popolo». L'unto è anche il pastore che, quando ritornerà dal cielo, ci sosterrà in eterno, come scrisse Isaia nel capitolo 40, al versetto 11. «Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano». Che meravigliosa certezza aveva Davide nel Signore, la stessa che hanno tutti coloro che hanno posto in Gesù la loro fede. E anche la tua certezza? Se non puoi rispondere affermativamente, non scoraggiarti. rivolgiti con un cuore sincero a Gesù, esponigli tutti i tuoi problemi. Egli ti esaudirà, ti darà la certezza del perdono eterno. E voglio fermarmi qua, con questo invito ad andare a Gesù, a rivolgerti a Lui. Ti ringrazio per l'attenzione che ancora una volta mi hai prestato. Ci sentiamo domani.